del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Le parole che abbiamo cantato all'inizio, chi odia la sua vita in questo mondo, la custodisce per la vita eterna, fanno parte dell'insegnamento di Gesù ai propri discepoli in privato. Un insegnamento come sarà la sua esperienza, la sua vita, la sua offerta al Padre per gli uomini, così sarà anche la esperienza e la vita dei suoi discepoli. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia di poter essere sempre più congiunti al nostro Signore Gesù in tutta la sua esperienza.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo 9, i versetti dal 30 al 32. In quel tempo, partiti di là, attraversarono la Galilea, ma Gesù non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
I brani che questa settimana abbiamo letto nella nostra lezione fanno parte di tutta quella sezione che è centrale nel Vangelo di Marco e che riguarda l'insegnamento che Gesù fa ai suoi discepoli dopo la confessione di Pietro che egli è il Cristo di Dio, tu sei il Cristo. E subito dopo comincia Gesù a insegnare ai suoi discepoli che il Figlio dell'uomo, come dice il versetto 31 del capitolo precedente, il capitolo 8, il Figlio dell'uomo doveva soffrire, passare per la passione, risorgere, e lo dice apertamente. Abbiamo visto nella prima predizione della sua passione, morte e resurrezione, la reazione di Pietro che lo rimprovera, lo prende in disparte, e di fronte a questo insegnamento aperto da parte di Gesù, egli dice che lo rimprovera, da altre parti sappiamo non avverrà mai. E subito dopo la risposta di Gesù: «Vai dietro a me, Satana». Pietro, per Gesù, con questa parola, Satana, Shaitan, è il tentatore, e Pietro, Paolo e Gesù, insomma, lo invita a seguirlo piuttosto che rimproverarlo, per poter pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. E poi troviamo subito dopo Gesù che, l'episodio seguente, successivo, Gesù che convoca tutta la folla insieme ai discepoli e parla della sequela che è richiesta per andare, per seguire Lui. Dice: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Poi tutte le motivazioni che troviamo. Dunque è un insegnamento per i suoi discepoli in privato, però per quel che riguarda la sorte di Gesù, per quel che lo aspettava, abiterà nei giorni in cui saliranno a Gerusalemme, dopo poco, e quello che sarà la sorte di Gesù. Questo è un insegnamento fatto in privato ai discepoli, ma quanto alla sequela, al modo poi di seguire Gesù, questo è un insegnamento per tutte le folle, è una parola per tutti. E la parola che Gesù dice: rinneghi se venga chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua. Il rinnegamento di se stesso abbiamo visto ad esempio dello stesso Gesù, il quale, abbiamo ricordato il testo dei Filippesi, pur essendo di natura divina non considerò una rapina l'essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso e si fece uguale a noi, divenuto schiavo come noi. E questo è il rinnegamento della propria vita. Prendere la croce poteva benissimo essere compreso anche dai discepoli che ancora non avevano sperimentato la croce di Gesù, non avevano visto nemmeno Gesù, ma era, sappiamo, una punizione utilizzata dai romani, e non solo dai romani, una punizione che era ignominiosa. Lo stesso Alessandro Iamneo, mi ha ricordato, aveva fatto crocifiggere 800 farisei un po' prima, e quindi voleva dire: chi vuole seguire Gesù deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce, mettere in conto anche questa e seguirlo, per seguirlo. Poi Gesù indica le condizioni, cioè come poterlo seguire, e anche col versetto primo del capitolo 9 parla del regno di Dio che deve venire nella sua potenza. Bisogna mettere in conto appunto di perdere la vita, ma Gesù nello stesso tempo fa sperimentare ad alcuni dei suoi discepoli la potenza del regno di Dio che viene. Quindi la trasfigurazione la possiamo leggere così: non solo Gesù che si trasfigura, fu trasfigurato davanti a loro, ma un atto della potenza del regno. È per questo che alcuni discepoli sperimenteranno, e molto, e questo avviene appunto nel Figlio: questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatolo. C'è la voce dal cielo che dice così, i discepoli che sono testimoni, che vedono questa potenza del regno di Dio. In che cosa consiste? In Gesù trasfigurato, nelle sue vesti splendenti, bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle, e nell'apparizione di Elia e Mosè che parlano con Gesù. E poi abbiamo la discesa dal monte con le parole di Gesù di non raccontare ad alcuno quello che avevano visto finché il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E quindi di nuovo riprende la figura del Figlio dell'uomo, dicendo che deve morire. Praticamente la risurrezione dei morti non è una risurrezione dei morti, di tutti i morti, ma in particolare della risurrezione del Figlio dell'uomo. Quindi Gesù sottintende che ancora una volta che il Figlio dell'uomo deve patire, deve morire. E se c'è un riferimento alla figura del Figlio dell'uomo in Daniele, questo poteva essere per i discepoli un punto un po' di difficoltà, incomprensibile. Questa figura del Figlio dell'uomo, come la vediamo in Daniele, nell'Apocalittica, una figura che appartiene più al mondo divino. E allora la domanda che fanno: se deve venire prima Elia? Gesù parla. È un modo per dire che non hanno capito, che non hanno compreso, e Gesù risponde che Elia è già venuto, e anche il Figlio dell'uomo deve soffrire, cioè Se è scritto che il figlio dell'uomo deve prendere il regno, è scritto anche che il figlio dell'uomo deve soffrire, e ricorda questo. E poi abbiamo la guarigione dell'epilettico, nel quale Gesù si confronta con la sua generazione incredula, che non crede, che è composta sia dai suoi discepoli che non sono in grado di fare il miracolo, e sia dagli altri, dalle folle, in particolare dal padre, che viene invitato a credere. E Gesù si pone nell'atteggiamento di colui che accanto ai discepoli e accanto al padre aiuta, si fa compagno nel cammino della fede. Al padre appunto lo aiuta a esprimere la propria fede, e il padre dirà, il padre del fanciullo: io credo, aiuta la mia poca fede. È bellissima l'espressione. Gesù gli fa il miracolo della guarigione del figlio e gli fa il miracolo, se possiamo dire così, del cammino nella fede. Aiuta, io credo, l'espressione di fede, è una fede iniziale, se vogliamo, ma Gesù gli sta accanto nel cammino della fede. Aiuta la mia poca fede, Gesù lo esaudisce. E poi c'è una parola per i discepoli, i quali non sono riusciti a cacciarlo, e anche per loro Gesù dà una indicazione, che dicendo che questa specie di demoni non si caccia se non con la preghiera, un invito quindi alla preghiera come espressione di fede. La preghiera è l'espressione di fede per i discepoli, ai quali è richiesto qualche cosa in più degli altri, perché sono stati inviati da Gesù stesso a guarire e anche a cacciare i demoni. E l'invito alla preghiera appunto come espressione della fede. E poi troviamo ancora di nuovo le parole di oggi sul secondo annunzio, la predizione della sua passione e della sua resurrezione, di fronte al quale troviamo che i discepoli, sottolinea l'Evangelista, non capiscono e hanno timore di interrogarlo. Vediamo ora questi versetti, e anche penso i versetti precedenti, se c'è qualche cosa che qualcuno vuole dire.
Mi sembra che in questo che viene definito il secondo annuncio, anche se si era già parlato, diceva prima Sandro, anche nei versetti del versetto 9, di ciò che riguardava Gesù che sarebbe morto, ma in questo che è definito il secondo annuncio ci sia qualche differenza rispetto al primo. Intanto prima aveva detto cominciò a insegnare, e qui dice insegnava i suoi discepoli, e questa li prende in disparte rispetto alla folla, non lo fa davanti alla folla, è come se fosse molto importante che prima di tutto capissero loro. E poi dice che il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini. Nel primo brano diceva essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, come se appunto tutto dipendesse da questo rifiuto di queste categorie. E invece qui dice che viene consegnato nelle mani degli uomini. Intanto sono gli uomini in generale, e questa cosa mi sembra molto importante, dopo che abbiamo visto anche tu ragioni com'era, quando aveva detto che c'è un modo di ragionare che è degli uomini, un modo di ragionare di Dio, quindi un'opposizione c'è, e quindi viene consegnato nelle mani degli uomini. E poi viene consegnato, potrebbe essere, non lo so, potrebbe essere perché viene consegnato da Giuda, però potrebbe essere anche dietro a tutto questo qualcosa, che è il padre che lo consegna nelle mani degli uomini. E però c'è di nuovo questa incomprensione da parte dei discepoli.
Allora, visto che abbiamo iniziato, come dire, paragoni con gli altri annunci, io aggiungerei che mentre nel primo annuncio Gesù parla solo degli scribi, degli anziani e cioè degli ebrei, nel secondo annuncio, appunto come diceva Fernanda, parla degli uomini, nel terzo annuncio c'è l'una e l'altra componente e si parla di pagani, quindi a me sembra comunque che attraverso questa lettura appunto della consegna fatta dal Padre appunto secondo la sua volontà di salvezza ci sia appunto questa estensione, no? Questa universalità del sacrificio di Gesù che comunque viene consegnato a tutto il mondo, quindi non solo a una parte. E mi fermavo anche un attimo sull'insegnare, perché per due volte, nel primo e secondo annuncio, si dice che Gesù insegnava. La cosa può stupire, perché Gesù di solito insegnava alle folle, insegnava nelle loro sinagoghe, lo dice Gesù stesso, no? Ogni giorno nel Tempio. Ma invece sembra quasi che Gesù debba consegnare qualcosa di estremamente importante ai suoi discepoli, qualcosa che travalica, per esempio, il discorso delle parabole e anche, se vogliamo, i segni, ecco, che Gesù faceva, che contenevano pure se stessi un insegnamento. Ma è come se Gesù sentisse il bisogno di avere questo rapporto con i suoi discepoli, in cui lui prende, per così dire, un'iniziativa e trasmette appunto questo sapere. È chiaro, lo vediamo, come lo vediamo anche alla fine della trasfigurazione, che per i discepoli non c'è ricezione di questo insegnamento, ricezione immediata, e questo li rende ancora, per così dire, più fragili. Questo secondo me illumina anche il discorso del timore, no? Perché avevano timore di interrogarlo, sì, ma perché timore di interrogarlo? Perché si aspettavano una risposta, di rimprovero, o anche probabilmente perché il timore riguarda la loro sorte. Cioè, se noi gli chiediamo delucidazioni su come lui morirà, in questo modo lui illuminerà anche quella che sarà il nostro coinvolgimento.
Devo solo dire una cosa piccola riguardo al fatto che nei primi capitoli c'è sempre questa domanda che ricorre: chi è costui? Finalmente il Signore, alla fine del capitolo ottavo, parla di sé come del figlio dell'uomo, ma soprattutto nella trasfigurazione chi risponde è il Padre, l'unico che può rispondere veramente, a cui dobbiamo chiedere continuamente di riconoscere il figlio in lui, è proprio il Padre che dice: questo è il figlio mio, l'amato. E poi una piccola cosa, mi sembra che il Signore in questo momento stia andando a Gerusalemme, quindi stia andando verso la sua passione, ed è per questo che diventa così urgente che i discepoli sappiano a cosa vanno incontro e a cosa lui va incontro prima di loro.
Io ho cercato di vedere questo brano in rapporto anche ai paralleli, perché per esempio secondo il Vangelo di Giovanni al capitolo 7 sappiamo che Gesù rimaneva in Galilea e non voleva in quel momento andare in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo e quindi non era ancora la sua ora, quindi rimaneva in Galilea. Poi è già stato accennato che voleva che nessuno lo sapesse, appunto perché stava per rivelare un grande mistero, il mistero della sua vita in realtà. e quindi lo teneva riservato agli apostoli, ancora le folle ancora meno avrebbero capito. E poi dal parallelo di Luca impariamo un'altra cosa importante, che Gesù ci teneva che capissero, perché dice, prima di fare questo discorso, dice: ponetevi bene nelle orecchie, nelle vostre orecchie, queste parole. Cioè prepara il suo discorso attirando fortemente l'attenzione dei discepoli. E poi ancora in Luca, quando è detto che gli apostoli non capivano e non osavano fargli domande, è detto una cosa un po' misteriosa, è detto: questa cosa, questa realtà che il Signore aveva rivelato, era nascosta ai loro occhi affinché non la comprendessero. Mi pare che sia molto veramente misteriosa, che ci sia ancora una qualcosa che impedisce a loro di capire. Probabilmente subito dopo, mi pare un poco dopo, stanno discutendo sulla loro superiorità. Evidentemente non erano ancora preparati a poter capire questa realtà. E questa conseguenza che è nel testo originale, cioè la cosa velata affinché non potessero capire, mi ha fatto molta impressione. Vuol dire che qualcosa lo impediva, che non erano in grado, insomma, di capire. E poi questa affermazione Gesù la fa, sempre secondo Luca, dopo che le folle erano meravigliate per tutti i prodigi che aveva fatto. Quindi di nuovo la preoccupazione di Gesù di chiarire questo punto, di chiarire questa verità, perché non si pensasse al Messia glorioso. Appena la folla si meraviglia della grandezza di Gesù, subito Gesù richiama almeno i discepoli a capire che cos'era, qual era la sua via, non quella della gloria, almeno della gloria umana, della gloria terrena.
L'incomprensione dei discepoli alla fine del brano di oggi e questo timore di chiedergli spiegazioni lo troviamo in questo frangente, che è chiaro che comunque un barlume di idea ce l'avevano, avevano capito, come ha spiegato anche a Pietro, che si tratta di un Messia sofferente, di un Messia come descritto nel capitolo 50-53 di Isaia, ecco, al quale viene aperto l'orecchio proprio per prestare il dorso ai flagellatori. E quindi c'è questo timore che li riguarda, perché il Maestro e i discepoli in qualche modo sono coinvolti nella stessa sorte. Ma c'è una cosa singolare: anche alla fine del capitolo di Giovanni, quando appare risorto al lago, si verifica una cosa analoga. Lo vedono mangiare, ecco, lui, per fare capire che è di carne, una carne certo trasfigurata, ma dice: nessuno, nel capitolo 21, versetto 12, e nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Poiché sapevano bene chi era il Signore. È un Signore risorto, per cui sia in questo mistero che lui annuncia, sia la morte che la risurrezione, siamo di fronte a proprio il mistero di Dio, a un mistero rivelato continuamente dalle scritture. Lo fanno i profeti, lo fa lui stesso in più occasioni, ma come vedremo poco avanti, dopo questo loro si chiedono chi è il più grande, proprio ancora non entra in noi, io mi metto con loro sicuramente, questa consapevolezza è difficile, ecco, c'è quell'episodio di Dostoevskij quando va alla morte, deve essere fucilato, e durante il cammino, cioè verso la fucilazione, solo proprio quando gli tolgono la benda, ecco, lì in quel momento capisci che veramente vai a morire. È una cosa complessa perché siamo uomini vivi, la vita ci appartiene e fatichiamo umanamente a pensare diversamente. E per cui il Signore ha molta pazienza e continuamente ci ripete questo, perché poi dopo non siamo sorpresi, ecco. Forse non ha la pretesa che capiamo, ecco, che capiamo profondamente, cioè in tutto e per, non lo possiamo capire in tutta la sua estensione, però almeno quando ci capita ce l'aveva detto.
Mi colpisce di questi ultimi passi come nell'annuncio che Gesù fa della sua passione, si dice l'annuncio della passione, in realtà è l'annuncio della Pasqua. Passione, morte e risurrezione. La risurrezione è sempre presente in questi annunci. E mentre pare che non sia solamente la passione e la morte il problema, che è quello che fa problema ai discepoli, ma la stessa risurrezione. Mi colpiva che alla discesa dal monte, dopo averlo visto trasfigurato, i discepoli si chiedono che cosa voglia dire risorgere dai morti, e, perché penso proprio che loro sapessero invece cosa voleva dire risorgere dai morti. E forse, mi sono detto, forse si domandavano se Gesù intendeva proprio quello, oppure se non intendesse un qualche insegnamento parabolico, simbolico, insomma, volesse dire loro, parlare della risurrezione come di un simbolo di qualcos'altro. E poi anche qui, nel passo di oggi, essi non capivano, e nel passo di oggi è ancora più essenziale, perché si parla dell'uccisione, si dice due volte, e consegnato nelle mani degli uomini lo uccideranno, e una volta ucciso, sottolinea, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano, o la parola, oppure non, come si potrebbe anche intendere, non volevano capire, non volevano dare retta a questa parola, non la volevano tenere presente. E allora, no, niente, mi pare importante, perché non c'è dubbio che l'annuncio della passione del Signore senza quello della risurrezione è incomprensibile, ecco, non è pieno, ma forse l'esperienza della morte e dell'uccisione è un'esperienza che si avevano, ma quella della risurrezione no. Quindi proprio, è proprio lì il problema, mi pare, cioè considerare la morte del Signore alla luce della risurrezione. E questo è il grande problema.
Ma se posso... Non so se mi posso inserire proprio in questo discorso, perché rileggendo il passo di ieri, che sembra un po' fuori, invece proprio tra il versetto 26 e il 27, leggendolo nel greco, fa molta impressione la sequenza dei verbi, perché dice il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano è morto. Ma Gesù lo prese, lo afferra, lo prese per mano, lo fece alzare con il verbo della risurrezione ed egli stette in piedi con il verbo del risorgere, proprio in greco è netto. Quindi mi è sembrato anche questo tutto un simbolismo fortissimo che prepara al discorso in Galilea. E come avevamo detto che era simbolico la guarigione del cieco. Quindi ancora qui mi sembra proprio da questo segno proprio sulla morte e la resurrezione. Io perlomeno leggendolo in sequenza mi ha fatto questa fortissima impressione.
e appunto loro non capiscono questa connessione tra la morte del, perché hanno visto la resurrezione, perché hanno visto la trasfigurazione, e quindi non riescono ancora a fare il giunto tra queste due realtà, cioè è veramente umanamente impossibile.
Vabbè, volevo dire una cosa piccolina, ed è questa, che appunto anche a me aveva colpito molto il fatto che ci sia questo racconto di questo fanciullo che appunto viene guarito e passa attraverso questa, e sembrava morto, appunto è morto, e il fatto che venga anche detto che i discepoli non riuscivano a guarirlo, perché questa specie di demoni non si può scacciare se non con la preghiera. Ecco, allora, mi sembrava che il padre di questo fanciullo dica una preghiera, perché dice proprio: credo, aiuta la mia poca fede, no? E questa è la preghiera che permette a Gesù di salvare, di guarire questo ragazzo, questo bambino. Qua, in un certo senso, diciamo, viene detto a loro che non capiscono, dice non capivano e avevano timore di interrogarlo. Secondo me è proprio collegato alla condizione precedente di questo fanciullo, è la nostra condizione, cioè noi siamo così, non capiamo e abbiamo timore di interrogarlo e forse non abbiamo ancora questa capacità di preghiera e di fede, perché questo padre dice una contraddizione, no? Dice credo, aiuta la mia incredulità nel testo che ho io, e quindi credo ma non credo, cioè credo ma aiutami, e questa è la grande preghiera che permette a Gesù di fare il miracolo.
Io volevo aggiungere le cose molto brevemente. La prima è che è un insegnamento per i suoi discepoli, in privato, in disparte, che riguarda la sua sorte, non tanto la sequela di Gesù, perché quella è per tutte le folle. E quando parla alle folle, dicevano, chi mi vuole seguire prenda, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, poi con gli esempi che farà dopo, mostra che la sequela di Gesù non era una cosa tanto, tanto semplice, perché Gesù, questo vuol dire anche, mostra anche che Gesù si poneva nell'atteggiamento del suo popolo, del di Israele, come un movimento di riforma che poteva dare anche fastidio ai capi, perché altrimenti non avrebbe detto così: chi mi vuole seguire prenda la sua croce, rinneghi se stessa e prenda la sua croce, cioè metta in conto che rischia. È un movimento di riforma che nel suo popolo, Gesù si mette in un atteggiamento tale verso il suo popolo. Però l'insegnamento ai discepoli è preciso, riguarda la sua sorte, non tanto sulla sequela, sulla conversione, ma sulla sorte di Gesù. Perché i discepoli ormai sono della sua cerchia, hanno fatto la scelta, sono suoi, di loro Gesù si occupa, è un insegnamento per loro che sono, come dire, dalla parte sua ormai, e deve dire una parola rispetto a quello che gli capiterà. E la seconda cosa che a me, così anche ieri, perché Gesù usa il termine figlio dell'uomo e non Messia? E allora a me pare che sia molto importante, perché se andiamo a vedere, fra l'altro, il capitolo settimo di Daniele, ai versetti in cui finali del capitolo, a un certo punto a Daniele viene detto che ci sono i re, le dieci corna, sono dieci re che sorgono, però uno in particolare, l'ultimo, proferirà parole contro l'Altissimo e insulterà i santi dell'Altissimo, che sono, nell'interpretazione di Daniele, la figura del figlio dell'uomo, i santi, no? Il popolo dei santi. I santi gli saranno dati, penserà di mutare i tempi e la legge, questo re, i santi gli saranno dati in mano, come oggi, per un tempo, tempi e metà di un tempo, saranno dati in mano, gli saranno consegnati. La figura del figlio dell'uomo è a un tempo una figura che rappresenta il popolo e che rappresenta il Messia. È molto bello, ho pensato così, ecco, e non so se è legittimo, penso di sì, però, perché Gesù qui si pone come la figura dell'Israele, lui vuole riformarlo, ma lui lo riforma dando l'esempio, innanzitutto ponendosi lui come il figlio dell'uomo che percorre questa via di patimenti, e in cui in Daniele è già previsto. In realtà, perché i santi gli saranno dati nelle mani e questo re ne farà quello che vuole per un tempo, due tempi, mezzo tempo, cioè dati nelle mani vuol dire che li ucciderà. E quindi Gesù si rifà questo testo e mostra che non solo è il Messia, ma chiede la sequela perché tutti devono, perché non può, come dire, portare a compimento la sua missione senza i suoi discepoli, senza che i suoi discepoli in un certo senso partecipino addirittura alla sua sorte, e per questo c'è l'insegnamento ai suoi discepoli che non capiscono nulla ancora, come possono capire, c'è il problema di cosa capiva però anche Gesù umanamente di tutto questo, comunque si discute, e l'ultima cosa, e avevano perciò paura di interrogarlo. Ma è l'ignoranza di avevano visto Gesù che faceva delle cose straordinarie, l'hanno visto trasfigurato, l'hanno visto, e perciò quando non capiscono le parole del Maestro, che hanno parole tanto alte, tanto belle, tanto, e non capirlo, per forza hanno paura di interrogarlo. Io penso che faccia parte anche del cammino della fede, hanno paura di interrogarlo perché non lo capiscono e rimangono storditi un po' da questo insegnamento.